Greg. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Per una nuova puntata di Big Mag con il meglio della produzione, delle interviste, degli approfondimenti che abbiamo realizzato questa settimana e che potete trovare integralmente in podcast su controradio.it. In apertura la sentenza storica della Corte Europea per i diritti dell'uomo che ha condannato definitivamente lo Stato italiano per la morte di Riccardo Magherini, l'ex calciatore di 39 anni morto dopo essere stato fermato dai carabinieri il 3 marzo 2014 in San Frediano a Firenze. Quindi lo Stato italiano, secondo i giudici di Strasburgo, è responsabile del decesso di Magherini perché non c'era l'assoluta necessità di mantenerlo immobilizzato a terra, manettarlo con le braccia dietro la schiena e la pancia a terra. Pesano le parole dell'avvocato Fabio Anselmo che assiste la famiglia Magherini. Ascoltiamolo nell'intervista di Domenico Guarino.
È una grande cosa, il governo deve fare. È ora che chieda scusa alla famiglia, è ora che chieda scusa, è ora che si faccia carico, diciamo, di ciò che dice la Corte, e cioè che le forze dell'ordine hanno un sacrosanto diritto e dovere di essere addestrate, di essere formate sia dal punto di vista operativo che anche dal punto di vista psicologico, e questo il governo si guarda bene di farlo, preferisce brandire il loro consenso attraverso la promessa di impunità nel momento in cui possono commettere degli errori fatali come quelli, per esempio, di Carlo Magherini. I responsabili ovviamente non pagheranno, perché la Corte di Cassazione, come è noto, ha dato un colpo di spugna su due sentenze, due doppie conforme di condanna dei carabinieri che sono intervenuti in quel fermo scellerato nel quale è stata fatta una violenza assolutamente insensata e direi criminale. Non pagheranno mai, però
questa sentenza non può portare una riapertura al processo,
questa
no?
Questa sentenza non può portare una riapertura, perché la Corte Europea, diciamo, si occupa, certo, d'altro, diciamo, è sotto accusa, è lo Stato italiano, non sono i singoli carabinieri ma è lo Stato italiano, ed è, credo che abbia un valore enorme, anche perché è un impact case, è una sentenza, diciamo, che ha un grado elevato e suscettibile di obbligare lo Stato italiano, appena procedere d'infrazione, a dotarsi di una legislazione ad hoc o a cambiare l'indirizzo giurisprudenziale. Adesso vediamo che cosa farà lo Stato. Non ho molta fiducia, perché visto il trend dei decreti di sicurezza che vengono partoriti un giorno sì e un giorno no, non mi pare che andiamo in quel senso. Però comunque la Corte, rispetto a Riccardo Magherini, dice e lo impone che la tutela dei diritti umani, la tutela della salute, della vita delle persone viene prima di qualsiasi esigenza di propaganda politica.
Iran, Libano, Palestina, guerra e crisi dell'impero di Occidente. Il titolo di un incontro che si è svolto lunedì scorso al Cinema Alfieri di Firenze, organizzato da Firenze Città Aperta, a cui ha preso parte anche l'autrice di Storia dell'Iran, Rivoluzione, Guerra e Resistenza 1979-2025, Paola Rivetti, docente di Relazioni Internazionali all'Università di Dublino, a cui abbiamo chiesto un commento sugli sviluppi della crisi Iran-USA.
Allora, secondo me stiamo assistendo a dei tentativi. Sappiamo che, appunto, soprattutto da parte statunitense la comunicazione non è sempre coerente, non è sempre chiara. Gli iraniani conoscono bene Trump, non dimentichiamoci, è l'uomo che ha affossato il cosiddetto accordo sul nucleare del 2015. Nel 2018, appunto, gli Stati Uniti uscirono unilateralmente da questo accordo che è stato di fatto in preparazione per, insomma, quasi due decenni. Gli iraniani si fidano poco, di fatto sanno bene che appunto la comunicazione poco coerente dell'amministrazione statunitense riflette in realtà non soltanto lotte di potere interne all'amministrazione USA, ma anche riflette appunto una certa, che, insomma, il fatto che non ci si può fidare fino in fondo di Trump. Quindi questo appunto è un ulteriore capitolo, diciamo l'ultima puntata di una storia di tentativi che che vanno avanti. Certamente sembra che dei passi avanti siano stati fatti, sembra che appunto questi, insomma, questi termini di questo di quello che potrebbe diventare, no? Un accordo, perlomeno una base per discutere poi un accordo, sembrano essere più accettabili e più vicini a un qualcosa di accettabile sia da parte statunitense che da parte iraniana, ma vedremo. Come sappiamo c'è molta attenzione ed è veramente particolare, diciamo, importante tutta quella parte di questi, insomma, di queste discussioni, di queste negoziazioni che riguarda il destino ovviamente del programma nucleare, in particolare, come sappiamo, la possibilità di rimuovere dal suolo iraniano parte e sia delle infrastrutture ma anche di quello che è oggi l'uranio arricchito e appunto la possibilità o meno per l'Iran di continuare ad arricchirlo per i prossimi anni. Anche qui la durata, insomma, è in discussione, e insomma vedremo come andrà a finire. Una battuta velocissima su appunto quello che veramente penso di questi accordi è che io trovo veramente molto negativo il fatto che i contenuti di questi accordi e di queste negoziazioni riguardino esclusivamente questioni di tipo economico e questioni che riguardano gli armamenti. Non esiste nessun tipo di volontà, io credo, politica, né da parte statunitense né da parte europea, di ingaggiare l'Iran su un discorso che invece sia anche politico, perché non possiamo pensare a negoziazioni che hanno, ad esempio, in cambio di un alleviamento delle sanzioni, che sappiamo essere un enorme problema per l'Iran, anche un alleviamento della repressione politica o anche appunto un impegno da parte iraniana di migliorare, ad esempio, no, il proprio record di rispetto dei diritti umani. On a stranger's stairs, looking all the shots of Hollywood. Oh, I felt so done when I told you square I was suicidal in Brazil. I'm not afraid to die.
Il TAR della Toscana ha respinto 19 ricorsi presentati contro il regolamento del Comune di Firenze sulle locazioni turistiche brevi, provvedimento introdotto dall'amministrazione comunale con l'obiettivo dichiarato di limitare l'overtourism nel centro storico. I ricorsi erano stati presentati da operatori del settore, associazioni di categoria, privati cittadini che lamentavano violazione dei principi costituzionali sulla proprietà e sulla libertà d'impresa. Al centro della disputa il regolamento approvato dal Consiglio Comunale lo scorso maggio 2025. Sentiamo la sindaca di Firenze Sara Funaro che ha parlato di fatto storico la cui importanza travalica i confini dello stesso comune di Firenze.
Iniziato in maniera importante per dare decoro e sicurezza nella nostra città e anche lì abbiamo vinto su tutti i fronti, per cui sia sul fronte della sicurezza sia sul fronte del decoro, perché erano i due punti che erano stati impugnati e la dico per ultima ma non è ultima perché è stata la prima azione che l'amministrazione comunale ha portato avanti, quella sulla variante urbanistica, per cui piena legittimità anche sulla variante urbanistica. Il principio complessivo, il messaggio che è emerso è un messaggio molto importante. Le amministrazioni comunali hanno diritto a regolamentare per l'equilibrio e nell'interesse del territorio e nell'interesse del mantenere l'equilibrio tra la residenzialità e le politiche a favore dei residenti e cittadini e le politiche dell'accoglienza turistica. Quindi un punto importante, un momento importante che ci porta ad andare avanti convinti nella direzione che abbiamo preso.
Dopo 40 anni di attesa all'ex monastero di Sant'Orsola, Firenze si prepara ad una nuova metamorfosi nel cuore della città. Questo luogo dalle mille vite cambierà volto entro il 2027, trasformandosi in un polo dove arte, formazione e socialità si incontrano. Di questo si è occupata Lucia Gemignani per TIF, dunque trovate il video sui canali crossmediali di This is Florence, sentiamo il servizio.
Sono quasi 40 anni che a Firenze ci si chiede cosa ne sarà dell'ex monastero di Sant'Orsola e dopo anni d'attesa finalmente abbiamo una risposta. I lavori di riqualificazione iniziati a dicembre 2025 si concluderanno in due fasi. Il museo sarà ultimato entro il 2026, mentre per quanto riguarda l'intero complesso dovremo aspettare il 2027. Ma quale sarà il nuovo volto di Sant'Orsola? Domanda lecita visto che questo luogo ha cambiato identità svariate volte. Nella sua lunga storia infatti è stato monastero benedettino nel 300, manifattura tabacchi nell'800 e infine rifugio per esuli e sfrattati tra gli anni 50 e 70. Oggi quindi ci troviamo di fronte all'ennesima metamorfosi, perché il nuovo progetto punta a trasformare l'ex monastero in un polo multifunzionale che ospiterà atelier, una foresteria, una scuola di formazione artistica, una ludoteca, un ristorante e vari negozi. Sarà questo il volto definitivo di Sant'Orsola? Per ora non ci resta che attendere.
Sempre ciò che non devo,
sinfonico dei Litfiba, chitarrista con CCCP e CSI fino al progetto con i suoi Rosso Fuoco. Giorgio Canali è sempre stata una figura di spicco del rock indipendente italiano. Con La pioggia dentro, il documentario sulla sua figura sarà presentato in anteprima lunedì 18 maggio alle 21 al Cinema La Compagnia di Firenze. Ne abbiamo parlato direttamente con il regista Matteo Berruto, che sarà presente in sala assieme al protagonista.
Insomma, io mi immagino che a livello documentaristico ci sia stato tanto da girare e quindi stare tanto a contatto con Giorgio Canali. Ha accolto bene una telecamera, diciamo, sempre presente, oppure in qualche modo ci sono state delle spigolosità da dover ammorbidire?
No, devo dire che almeno, dunque, posso dire, a livello ufficiale, no. È stato molto disponibile, e poi sicuramente, ecco, mi ha anche detto, lo sto dicendo magari anche in questi giorni quando capita, che inizialmente chiaramente avere una camera puntata addosso nel quotidiano, o comunque avere uno sconosciuto, perché inizialmente si è sconosciuti, non è facile. Poi devo dire che lui si è fidato molto, abbiamo forse trovato anche una giusta intesa ed è stato sempre molto collaborativo, assolutamente anche onesto nel racconto, e soprattutto una cosa fondamentale, devo sempre ringraziarlo, è il fatto che non si pone il problema di come appare, nel senso, lui non vuole necessariamente un racconto edificante, e questo chiaramente porta un sacco di pregi a una storia da raccontare, e soprattutto è anche una cosa veramente stimabile, perché sì, quando si racconta una persona, quella persona ovviamente anche la persona più onesta vuole che in qualche modo ci sia un racconto positivo, sì, insomma, sì. E si pone il problema. Lui invece, ecco, è stato molto libero e mi ha lasciato fare e decidere tranquillamente poi come fare il film.
È la mediazione al centro dei due libri che vi presentiamo quest'oggi, due libri che vedono come protagonista una persona che cerca da anni di coniugare la tradizione della meditazione orientale con il cristianesimo e di divulgarne l'essenza. Sentiamo Raffaele Palumbo.
È sempre interessante e stimolante ascoltare la voce di Guido Alberto Bormolini, antropologo, tanatologo, presidente dell'associazione Tutto è Vita e monaco ricostruttore. Bormolini vive da molti anni da cristiano l'esperienza della meditazione anche attraverso una fitta frequentazione dell'India e di altri luoghi che potremmo definire capitali per la spiritualità mondiale. E di Bormolini, autore di tanti libri, vi proponiamo quest'oggi due titoli: La cura spirituale, meditazione e cura integrale nella malattia e nella preparazione alla morte, e Chiedilo agli alberi, spiritualità, cura, natura, con una prefazione di Stefano Mancuso, quest'ultimo appena uscito in libreria. E di seguito vi proponiamo una riflessione di Guido Alberto Bormolini proprio sul tema dell'essenza della meditazione, centrale in entrambi i libri che vi proponiamo quest'oggi.
Meditazione ormai è diventata uno strumento per il proprio benessere, addirittura è il termine molto in voga per star bene con se stessi. Non si può star bene da soli in un mondo che sta male. Quindi è chiaro che meditazione prima di tutto ci deve mettere in una dimensione di comunione con tutti e con tutti. Non può essere centrata su se stessi. L'altro punto molto importante, che è bene ricordare, che meditazione è anche lotta contro i propri egoismi, le proprie pretese, tutto quello che ci impedisce di aprirci a questa comunione con tutti e con tutto e con l'origine di tutto. E allora è importante anche che dalla meditazione scaturisca qualcosa per gli altri, e soprattutto che meditazione sia un'esperienza vitale, per cui meditazione non si fa. Dire faccio meditazione è un termine proprio, meditazione si vive. La meditazione ci apre ad altre prospettive, ad altre possibilità, cioè ci fa capire cosa vale nel mondo, cos'è che fa diventare la vita piena di vita. Lo diciamo molto anche in campo sanitario, bisogna dire chiaramente che dentro l'esperienza spirituale e nell'esperienza della meditazione ci sono degli elementi che sono essenziali. Prima di tutto la trascendenza, cioè l'apertura a qualcosa di alto, di grande, di più grande di noi. Qualcosa che è dietro le pieghe della vita, della storia, ce lo dice persino un fisico come Carlo Rubbia. Come ricercatore sono colpito dalla bellezza del cosmo e come osservatore non posso fare a meno di pensare che esista un ordine superiore. L'idea che tutto il risultato della diversità statistica o del caso per me è inaccettabile, c'è un'intelligenza a un livello superiore. Quindi la meditazione ci apre la possibilità della trascendenza e poi ci orienta, Come diceva Goethe, in questa incertezza di vita sospesa tra speranza e angoscia, al cuore bisognoso lasciate una sorta di stella polare alla quale si possa levare lo sguardo, con lo spazio della meditazione e lo spazio della ricerca della stella polare. E poi, i versi della poetessa Gualtieri, l'invisibile, io non vi credo cose che vedo, perché chiudendo gli occhi una vitalità di costellazioni d'altro mondo vi sopravanza e la supremazia del visibile si inclina in felicità. Quindi uno spazio che ci apre ad un altro regno, all'invisibile, oppure quello che noi cristiani chiamiamo il regno dei cieli, cioè un altro regno. E capire che intorno a noi, come dice sempre di più la scienza, anche la scienza delle psiche, siamo circondati di altri regni, altri mondi, ma, e questo è l'ultimo elemento che qualifica fortemente, secondo me, la meditazione, bisogna che questi altri regni siano regni di comunione, se no siamo in una prigione. Come diceva Albert Einstein, l'essere umano è parte di un tutto, ma abbiamo esperienza di noi come di qualcosa di separato dal resto. È un'illusione ottica della coscienza, un'illusione simile a una prigione da cui bisogna liberarci.
Oggi vi abbiamo presentato la cura spirituale, meditazione e cura integrale nella malattia e nella preparazione alla morte, e Chiedilo agli alberi, spiritualità, cura, natura, di Guidalberto Bormolini.
È tutto con questo appuntamento con Big Mag. Torneremo come di consueto domenica prossima. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto, naturalmente su Controradio.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.